Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi, regina del cinema francese, bellezza mozzafiato, icona senza tempo. È morta a 91 anni Brigitte Bardot, è stata la prima star a impegnarsi per i diritti degli animali. Rimpatri forzati per i richiedenti l'asilo che hanno commesso gravi reati, sempre complicato effettuarli verso l'Afghanistan. Berna sta pensando di iniziare anche con la Siria. Finanziamenti ad Hamas, al centro dello scontro politico in Italia, l'arresto del presidente dell'associazione dei palestinesi, Mohamed Hanun. Si torna a votare in Kosovo dopo le elezioni di febbraio, non si è riusciti a formare un governo, il premier Albin Kurti resta il favorito, ma la crisi politica potrebbe continuare. In apertura del radiogiornale di oggi, la morte di un'icona del cinema francese e non solo.
C'est drôle que tu comprennes pas une chose aussi simple. D'ailleurs, je suis sûr que tu le feras quand même.
Non.
Si. Tu verras. Je te connais. Je te connais.
Brigitte Bardot, qui nel film Il disprezzo con Michel Piccoli, si è spenta oggi a 91 anni. Il suo ritratto è di Chiara Savi.
E Dieu créa la femme. Il titolo del film, scritto e diretto dal marito di allora, Roger Vadim, le calzava a pennello.
Vous avez des pieds de marquise.
Monsieur Carradine, vous avez un culot du diable.
J'ai apporté la pomme.
Quelle pomme?
La tentation.
Era il 1956, la giovane Bardot aveva 22 anni, era una mezza sconosciuta nonostante una decina di partecipazioni a lungometraggi, ma quel film cambia tutto. Dio ha creato la Bardot, diranno in America, dove la pellicola farà scandalo. Bardot diventerà a quel momento l'icona del cinema francese, l'icona del movimento cinematografico della Nouvelle Vague. Reciterà per i registi del momento Jean-Luc Godard, Roger Vadim, Louis Malle. La sua carriera decolla, diventa una vera star, adorata, amata e copiata, un'icona di bellezza alla quale si vuol somigliare, ci si pettina e ci si veste alla Bardot. Bébé, come veniva chiamata, diventa un mito, non solo sullo schermo.
Vous vous sentez espionné dans la vie par eux?
Oui, terriblement. Espionné, c'est un mot qui est trop doux encore, je pense.
Ogni suo spostamento fa muovere decine di paparazzi. Le scene di isteria quando compare agli eventi si moltiplicano. Non recita solo, ma canta anche, con Serge Gainsbourg, innamorato di lei e che per lei, e non per Jane Birkin, scriverà la celebre Je t'aime, moi non plus. I suoi amori finiscono sulle copertine dei giornali scandalistici, i film di qualità però diminuiscono e dopo 56 pellicole nel 1973 decide di abbandonare il cinema.
E là j'ai pris conscience che une vie d'animal était plus importante que toutes ces singeries que j'étais en train de faire de ma vie.
Sul set del suo ultimo film realizza di volersi consacrare ad altro, agli animali, la sua vera passione, e si ritira nel suo luogo più amato, Saint-Tropez, nella sua residenza alla Madrague, diventata celebre quanto lei. Si dedicherà alla protezione dei cuccioli di foca, delle specie animali in pericolo, creando una fondazione per la loro protezione. A Brigitte Bardot verranno perdonate anche le esternazioni politiche. Sono sempre stata una donna libera anche nelle mie idee politiche, aveva affermato, dichiarando che solo l'estrema destra del Rassemblement National è il rimedio per una Francia ormai in agonia.
E sulla figura di Brigitte Bardot torneremo anche stasera in 6 di sera. I richiedenti l'asilo afghani criminali devono lasciare la Svizzera. Uno è già stato deportato, mentre per i siriani si sta valutando se seguire l'esempio di Austria e Germania con dei rimpatri forzati. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
Un richiedente afghano condannato è stato espulso a metà dicembre dalla Confederazione, mentre altri 20 lo saranno prossimamente. Lo riporta oggi la Sonntagsblick, con tanto di conferma da parte della Segreteria di Stato della Migrazione. Per la Confederazione non è però facile organizzare questi rimpatri forzati, non avendo relazioni diplomatiche con il regime di Kabul. L'anno scorso, ad esempio, un cittadino afghano venne messo su un volo verso la capitale del suo paese, ma le autorità ne vietarono l'entrata e fece così ritorno in Svizzera. Berna aveva interrotto i trasferimenti in Afghanistan nell'agosto del 2021, dopo il peggioramento della situazione, non però per autori di reati gravi o di persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Confederazione. In totale sono finora 5 i rimpatri forzati riusciti. Da aprile poi possono essere rimpatriati anche gli uomini maggiorenni, soli, la cui domanda d'asilo è stata respinta. Possono, ma nessuno lo è ancora stato. I colloqui con i rappresentanti del governo afghano sono però ripresi. In estate dei rappresentanti di Kabul erano infatti a Ginevra per organizzare futuri rimpatri e 12 criminali afghani sono stati identificati. Diversa invece la situazione per i siriani. La segreteria di Stato della migrazione ne sta discutendo la deportazione sull'esempio di Austria e Germania, che ne hanno già effettuate, ed è in contatto con Damasco per valutare le opzioni di rimpatrio.
È morto questa notte all'età di 75 anni Daniel Brela, primo rappresentante ecologista eletto al Consiglio nazionale e storico sindaco di Losanna. Brela è stato vittima di un arresto cardiaco in ospedale dove era ricoverato per un problema ai reni. Una cerimonia commemorativa sarà organizzata nei prossimi giorni alla Cattedrale di Losanna. Veniamo ora alla rassegna stampa, lo facciamo con Paola Latorre che è qui in studio con me. Paola, parliamo di dazi, appunto, tema che troviamo oggi sui domenicali.
Sì, e cominciamo da una notizia che troviamo sul Sonntagsblick che parla di sorpresa nella battaglia dei dazi. La Svizzera sarebbe in verità un paradiso doganale ed è la conclusione a cui giunge la grande banca britannica HSBC. Ha fatto dei calcoli per stabilire gli effettivi dazi che devono pagare i vari paesi e gli analisti della banca hanno basato le loro stime sui dati statistici delle autorità americane, prendendo in considerazione le merci importate lo scorso anno e calcolando i dazi effettivamente pagati. Ebbene, ne risulta che la Svizzera è quella che paga meno, il 4% contro il 39% della Cina. Di dazi parla anche Guy Parmelin in un'intervista che troviamo sulla Sonntagszeitung e su Le Matin Dimanche. Non ci saranno negoziati sui dazi doganali tra Stati Uniti e Svizzera a Davos a gennaio, durante la visita del presidente americano Donald Trump al World Economic Forum, così dice Parmelin, aggiungendo che il governo comunicherà però agli americani che siamo pronti a negoziare intensamente un accordo vincolante. Dall'annuncio della riduzione dei dazi dal 39 al 15% a metà novembre, Parmelin non ha avuto contatti diretti con l'amministrazione statunitense, leggiamo. Tutto è stato gestito a un livello inferiore, ha precisato Parmelin, poiché era necessario coordinare le decisioni con le dogane svizzere e statunitensi affinché le riduzioni tariffarie entrassero in vigore contemporaneamente.
Paola, con te passiamo da un'intervista ad un'altra, perché sul Sonntagsblick possiamo leggere quella a Annalena Baerbock, che è presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Sì, è Baerbock che dice di non essere preoccupata per l'impatto delle misure di austerità dell'organizzazione sulla Ginevra internazionale. Il suo status non è minacciato, così dice Baerbock. Come Bonn e Nairobi, la città svizzera potrebbe persino trarre vantaggio dalle misure di austerità, ha aggiunto. Perché New York è una città molto costosa, motivo per cui, dice Baerbock, stiamo valutando quali siti potremmo trasferire. Beh, la Svizzera non è esattamente economica, ma rimane comunque molto attraente, ha aggiunto Baerbock. E parliamo di austerità anche con l'ultima segnalazione, e la troviamo sulla Sonntagszeitung, che dice che stanno facendo discutere alcune direttive di risparmio dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. Gli impiegati sono stati infatti invitati a cancellare le email, disinstallare software inutilizzati, svuotare i cestini e questo per risparmiare spazio di archiviazione. Questa campagna sta facendo scalpore, alcuni prendono in giro la direttrice dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica Anne Levy, altri sono invece infastiditi e però quasi nessuno crede che cancellare le email faccia seriamente risparmiare. E poi una stima sul potenziale risparmio in effetti non c'è, ammette l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. Un esperto però difende queste misure. La quantità di dati generati, inviati e memorizzati sta crescendo rapidamente, spiega, e critica la tendenza generale di sviluppare molte strategie per raccogliere dati e archiviarli in modo efficiente, mentre la questione di come liberarsi di questi dati viene spesso trascurata. curato.
Vabbè, tema interessante che può riguardare gli enti e le istituzioni, ma anche il singolo, la singola persona. Andiamo ora in Italia, dove dopo gli arresti di ieri a Genova, con 9 persone accusate di terrorismo e di finanziamento illegale ad Hamas, fioccano le reazioni e le polemiche. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
La destra attacca, la sinistra fa il distinguo. Gli arresti di ieri, con 9 persone finite in manette, con l'accusa di finanziare Hamas attraverso fondi ufficialmente destinati a opere benefiche a favore della popolazione civile palestinese, dividono la politica in Italia. Se la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è limitata ad esprimere soddisfazione e orgoglio per l'operato delle forze di polizia, e il ministro degli esteri Antonio Tajani si è complimentato col collega Matteo Piantedosi, è stato Matteo Salvini ad andare all'attacco. Ora i tanti fenomeni scesi in piazza in questi mesi dovranno scusarsi, ha detto il leader della Lega, seguito da molti esponenti del centrodestra che hanno messo insieme attacchi politici alle opposizioni e frecciate contro la magistratura. A sinistra c'è chi prova a distinguere tra i manifestanti e quelli che ora sono accusati di appoggiare i terroristi di Hamas e chi parla invece di volgare strumentalizzazione politica da parte della destra. La comunità ebraica italiana ha espresso sollievo e soddisfazione, sottolineando come da tempo avesse fatto presente collusioni tra gruppi estremisti presenti in Italia e Hamas, mentre i cosiddetti pro-PAL, che da ormai 2 anni scendono in piazza ogni sabato per denunciare i crimini israeliani contro la popolazione civile a Gaza, anche ieri hanno manifestato a Milano, anche a difesa degli arrestati, convinti che le accuse nei loro confronti non siano vere.
Continua a suscitare reazioni il riconoscimento da parte di Israele del Somaliland. Allora, dov'è il Somaliland? Beh, è una porzione di territorio della Somalia, si è dichiarato indipendente agli inizi degli anni 90, senza però essere ancora riconosciuto dalla comunità internazionale. Il governo di Benjamin Netanyahu lo ha fatto ed è quindi diventato il primo paese al mondo, appunto, a riconoscere ufficialmente il Somaliland. Michele Giorgio, nostro collaboratore a Gerusalemme, cosa c'è dietro alla decisione del premier israeliano?
Sì, buongiorno. Il riconoscimento è presentato da Israele come un'estensione degli accordi di Abramo e si inserisce in una strategia ampia di ridefinizione degli equilibri nel Mar Rosso e nel Corno d'Africa. È un'area geopolitica di crescente importanza. Il Somaliland infatti può offrire a Tel Aviv un vantaggio rilevante: centinaia di chilometri di costa sul Golfo di Aden ed una collocazione proprio all'incrocio tra Oceano Indiano e Mar Rosso, in prossimità dello stretto di Bab el-Mandeb, che è uno snodo vitale, come si sa, per il commercio mondiale e le rotte energetiche. Israele probabilmente mira a creare un avamposto di sicurezza e di intelligence per contenere l'influenza iraniana e colpire, ottenere sotto controllo i ribelli Houthi yemeniti con cui è stato in conflitto durante i 2 anni di offensiva a Gaza. Sul piano economico, il rafforzamento del porto di Berbera potrebbe diventare anche un'alternativa a Gibuti e consolidare la presenza israeliana, ma anche occidentale, nelle infrastrutture africane a scapito dei cinesi. Infine, qualcuno ricorda che il Somaliland la scorsa estate fu indicato come uno dei luoghi dove Israele intenderebbe ricollocare una parte dei palestinesi di Gaza.
Michele Giorgio, con il quale abbiamo messo in prospettiva appunto il ruolo del Somaliland a livello geopolitico. Il presidente ucraino Zelensky si sta recando negli Stati Uniti, dove stasera vedrà il presidente Trump. L'incontro è previsto per le nostre 19 a Mar-a-Lago, la residenza privata di Trump in Florida. È il primo faccia a faccia tra i due dal mese di ottobre. Dovrebbero discutere del piano di pace proposto dagli Stati Uniti a fine novembre e che nel frattempo è stato aggiornato con le controproposte ucraine. Ieri Zelensky ha discusso in videochiamata con diversi leader europei, dai quali ha ricevuto pieno appoggio per le sue rivendicazioni. Elezioni anticipate oggi in Kosovo, dove si vota per rinnovare il Parlamento dopo quasi un anno di stallo politico. Nel febbraio scorso, infatti, il partito del primo ministro Albin Kurti aveva vinto le elezioni legislative, ma senza ottenere la maggioranza assoluta. Oggi, dopo 10 mesi di trattative politiche senza successo, si riparte dunque da zero. Ascoltiamo la presentazione del nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
Poco più di 2 milioni di elettori sono chiamati alle urne oggi in Kosovo per eleggere i 120 membri del Parlamento. Si tratta delle seconde elezioni legislative di quest'anno dopo quelle del 9 febbraio che non hanno prodotto una maggioranza parlamentare in grado di formare un governo. Il primo ministro Albin Kurti, al potere dal 2021 e vincitore relativo a febbraio, non è infatti riuscito a convincere i partiti di opposizione a sostenerlo per un secondo mandato e così dopo mesi di stallo politico la presidente Vjosa Osmani si è vista costretta a indire un nuovo scrutinio. La crisi politica in Kosovo rischia però di continuare anche dopo le elezioni di oggi. Secondo numerosi analisti, la scarsa fiducia tra i partiti politici e i toni accesi, per non dire offensivi, della campagna elettorale rendono difficile la formazione di una grande coalizione. Il più giovane Stato d'Europa, che ha dichiarato la sua indipendenza dalla Serbia nel 2008, si avvicina così al 2026 senza che il suo Parlamento abbia potuto approvare il bilancio per il prossimo anno. Questo ha già fatto slittare la ricezione di più di 800 milioni di euro di finanziamenti europei già approvati e potrebbe avere ulteriori conseguenze sull'economia del paese, già afflitta da una disoccupazione al 25%. Infine, anche se i partiti politici kosovari dovessero riuscire a trovare un accordo dopo il voto di oggi, una nuova sfida li aspetta in primavera, quando scadrà il mandato della presidente Osmani. Spetterà allora al nuovo Parlamento eleggere il capo di Stato e un eventuale fallimento nel voto porterà ancora una volta ad elezioni legislative anticipate.
E si vota oggi anche in Myanmar. Sono le prime elezioni organizzate dalla giunta militare al potere da 5 anni in questo paese del sud-est asiatico. È una consultazione nella quale però credono in pochi e che viene additata dalle Nazioni Unite e da diversi paesi come in realtà strumento dell'esercito per legittimare il governo. Chiara Reid, nostra collaboratrice dall'India, che legittimità ha davvero questo voto in un paese dilaniato dalla guerra civile?
Sì, inizia oggi una lunga e contorta fase elettorale che si concluderà solo a fine gennaio e non interessa neppure tutto il paese, ma solo i 2/3 controllati dalla giunta. Tutti i partiti democratici sono stati sciolti, inclusa la Lega Nazionale per la Democrazia di Aung San Suu Kyi, la quale è incarcerata. Sulla scheda solo 5-6 partiti, emanazione delle forze armate. Nella città dove si vota non si sono certo viste le code e la festa delle elezioni del 2020. I golpisti del 2021 cercano ora una nuova facciata di legittimità e sperano di uscire dall'isolamento economico e diplomatico, ma pochi pensano che questo potrà davvero segnare un ritorno alla democrazia. Per chi osa criticare queste elezioni, ad esempio, c'è la prigione. Lo dice una nuova legge e oltre 200 persone sono già state arrestate per un post o un like sul social.
I militari, Chiara, sono confrontati a più gruppi ribelli in diverse aree del paese. Qual è la situazione sul terreno?
Più di 1/3 del paese è controllato dalle forze della resistenza, più o meno unite, e continua ad infuriare la guerra civile, una guerra combattuta in gran parte con i droni in mano sia ai ribelli che alla giunta. Oltre 90.000 persone sarebbero state uccise in questo conflitto dal 2021. Migliaia i profughi e penosa la situazione umanitaria dopo che le organizzazioni internazionali hanno praticamente chiuso i rubinetti degli aiuti. Dopo la grande offensiva di 2 anni fa che ha permesso ai ribelli di dominare in vaste regioni del nord e dell'est, la giunta ha riguadagnato terreno e questo servendosi da una parte di una campagna di coscrizione militare obbligatoria e dall'altra del sostegno sempre più marcato che gli viene dalla Cina.
La Cina appunto che dopo il golpe sembrava stare dalla parte dei ribelli, che posizione ha ora?
La Cina è il principale sponsor di queste elezioni e la sua posizione è parecchio cambiata. Per contenere gli eccessi della giunta, infatti, aveva iniziato ad affiancare i vari movimenti di resistenza, specialmente nelle zone confinanti. Ma messa davanti al repentino successo di questi movimenti e alla loro litigiosità interna, ha spostato le sue simpatie proprio verso il generale Ming Aung Hlaing. La Cina ha fatto sì che 2 città cadute nelle mani dei ribelli recentemente ritornassero tramite un negoziato al potere centrale. Come ci sia riuscita non è un mistero, chiudendo i suoi confini e facendo mancare ai ribelli un commercio essenziale al loro sostentamento. Al momento la giunta deve apparire a Pechino come la soluzione più stabile.
Chiara Reid ci ha presentato il voto in Myanmar. Con lei chiudiamo il Radio Giornale. Buon pomeriggio.